Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, questa mattina voglio tornare al nostro studio dell'anatomia della Chiesa e voglio parlare di un altro atteggiamento. Molte persone mi hanno spinto a continuare a predicare sul tema del perdono. Alcuni mi hanno persino detto che il messaggio della settimana scorsa sul perdono è stato così potente che pensavano che io conoscessi la loro storia personale, sapessi cosa stava succedendo nella loro vita. E infatti diverse persone mi hanno detto, non solamente una, ma diverse persone mi hanno detto, sai, quel messaggio era proprio per me e ha cominciato a portare alla luce cose nella mia vita con cui devo fare i conti e non so se siano ancora venute tutte fuori, quindi non è che potresti continuare a predicare e continuare a mettermi a nudo finché tutto non sarà sistemato? Ed è stata una risposta meravigliosa, davvero meravigliosa. Sapete che le persone amano la verità ed amano il Signore quando amano anche il rimprovero, la correzione che la Scrittura porta nella loro vita, ed è molto incoraggiante. Però credo che il Signore ci benedirà anche se andiamo oltre quella questione del perdono, al quale ovviamente ci torneremo di nuovo. Però voglio passare al prossimo atteggiamento di tutta questa questione dei sistemi interni che devono esistere nella Chiesa. Abbiamo parlato di come la vita della Chiesa scorre attraverso certi atteggiamenti, attitudini spirituali come la fede, l'ubbidienza, l'amore, l'umiltà, l'unità e naturalmente il perdono, e voglio parlare di un altro di questi atteggiamenti, anzi due questa mattina, ed entrambi emergono dallo stesso passo della Scrittura. Quindi aprite la vostra Bibbia a Prima Tessalonicesi capitolo 5, e ci sarebbero parecchi passi della Scrittura ai quali potremmo andare per trovare questo prossimo atteggiamento spirituale che dovrebbe caratterizzare la Chiesa. Ci sarebbero molti testi, infatti il libro di Filippesi sarebbe probabilmente il posto più evidente dove andare, perché continua a far risuonare questo tema più e più volte. Però voglio che andiamo a Prima Tessalonicesi, perché è così conciso, così inevitabile, così diretto. In Prima Tessalonicesi capitolo 5 al versetto 16 leggiamo questo versetto molto breve: siate sempre gioiosi. Tutto qui. Infatti, nella lingua originale, l'avverbio viene per primo e quindi suona un pochino così. Sempre, il comando è al tempo presente, quindi sarebbe sempre continuate a gioire. Siate sempre pieni di gioia. Ora, questo è il comandamento del versetto 16 e l'atteggiamento di cui voglio parlare quindi è la gioia. La gioia. Ci sono moltissime ragioni nel mondo in cui viviamo per essere tristi, per essere afflitti, turbati, sconvolti, preoccupati, ansiosi, stressati, pieni di paura e di dubbi. Ma non è per il cristiano. A noi viene comandato di gioire sempre. E questo non è un comandamento isolato. 17 volte nella lettera di Paolo ai Filippesi, Paolo stesso parla della gioia. Mi vengono in mente solamente alcuni passi, Filippesi capitolo 2. Anche se io sto per essere offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, io ne gioisco e ne gioisco con tutti voi, e allo stesso modo anche voi gioitene e rallegratevi con me. Qualunque cosa stia succedendo, anche se io sono prigioniero ed anche se potrei perdere la mia vita e finire con l'essere sacrificato pur di portarvi il Vangelo, io gioisco, condivido la mia gioia con voi ed io mi aspetto che voi gioiate e condividiate la vostra gioia con me. Nel capitolo 3, versetto 1 di Filippesi, del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Nel capitolo 4, versetto 4, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto di nuovo, rallegratevi. Ci viene comandato di gioire, ci viene comandato di aver gioia. Ora sto per fare un'affermazione che potrebbe sembrare un po' dura, se non addirittura impossibile da credere, ma intendo dire esattamente quello che sto dicendo e cercherò di mostrarvi il perché. Ecco l'affermazione, ok? Non esiste alcun evento e non esistono circostanze nella vita che dovrebbero mai diminuire la gioia del cristiano. Lasciate che mi ripeto, ok? Non esiste alcun evento e non esistono alcune circostanze nella vita che dovrebbero diminuire la gioia del cristiano. Anzi, lasciatemi andare oltre quello. Se dovessero esserci circostanze o eventi che diminuiscono la nostra gioia o la vostra gioia, allora pecchiamo. Abbiamo peccato. Sembra una cosa assurda, considerando le sofferenze della vita? Vi sembra impossibile da credere? Eppure la Bibbia comanda: rallegratevi. Quanto spesso? Sempre. Nel caso non l'abbiate capito, di nuovo, ripeto, vi dico, rallegratevi. Ora guardiamo insieme questo comandamento qui e vediamo perché quello che ho appena detto è vero. Perché non esiste evento o circostanza che possa mai occorrere nella vita del cristiano che dovrebbe diminuire la sua gioia. Guardiamo prima di tutto al comandamento: siate sempre gioiosi. E come ho detto, non è isolato. Simile comandamento viene ripetuto certamente in Filippesi, ma anche altrove. Mi viene in mente prima Pietro 4,13, dove l'apostolo dice: continuate a gioire anche nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo. Paolo disse: anche se io sto soffrendo, io gioisco. Pietro dice: nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, in quella stessa misura continuate a gioire. È quasi come dire: più aumenta la vostra sofferenza, più dovrebbe aumentare anche la vostra gioia. La scrittura ha molto da dire su questo argomento, veramente molto. Ricordate che nel discorso che il nostro Signore fece ai discepoli nella sala superiore, la notte del suo tradimento, in Giovanni 13, ci mostra Gesù seduto a tavola con i suoi discepoli, e da lì fino al capitolo 17 scorre questo straordinario dialogo nel quale egli lascia loro una sorta di eredità. Io chiamo quella sezione l'eredità di Gesù, e ci ho persino scritto un libro a riguardo, ed una delle cose che Gesù lascia ai suoi discepoli è proprio la gioia. In quella sezione per 8 volte egli parla di gioia o di gioia completa. Arriva persino a dire: vi ho detto tutte queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Me ne sto per andare, sto per morire, sto per essere crocifisso, non sarò più qui, non sarò più qui con voi, avrete molti problemi, nel mondo avrete tribolazione, vi perseguiteranno, coloro che guidano la sinagoga vi daranno la caccia, vi toglieranno la vita, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi e tutto quello, ma vi sto dicendo tutte queste cose perché voglio che abbiate una gioia completa. Wow! Incredibile! Nel mezzo di circostanze spaventose, la morte del Signore, la perdita di colui che era la loro vita, proprio mentre stava per lasciarli, nel mezzo dell'attesa di terribili sofferenze, persecuzioni e persino della morte, in tutto quello disse: dovreste avere una gioia completa. Continuamente questo viene sottolineato e l'avversità non cambia nulla. Torniamo per un momento a Matteo capitolo 5. Non importa quanto grave sia la difficoltà, quello non cambia la richiesta. Versetto 10 di Matteo 5 dice: beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate. Ma non è sempre facile quando si viene insultati, perseguitati, quando ogni sorta di male viene detta falsamente contro di voi, rallegratevi e giubilate? C'è un passo molto simile nel Vangelo di Luca. Luca 6, 22, 23 dice: beati voi quando gli uomini vi odieranno. La parola beati significa felici. Felici voi quando gli uomini vi odieranno, vi escluderanno, vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come malvagio perché siete associati a Cristo. Scusate qui. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia. Saltate di gioia? Far salti di gioia? È come quando tornate a casa dopo una giornata di lavoro e tornate fischiettando una certa melodia o canticchiando una canzone con un sorriso da un orecchio all'altro e ve ne andate in giro quasi saltellando tutti allegri, magari improvvisando pure un piccolo balletto qui e lì, e vostra moglie vi chiede: ma che ti è successo? Oggi sono stato perseguitato, sono stato insultato, escluso ed hanno dato ogni sorta di male contro di me. Non molto tempo fa stavo parlando con un amico e mi raccontava di quanto terribilmente fosse trattato, di tutte le cose orribili che venivano dette su di lui, degli insulti terribili, delle false rappresentazioni che gli venivano riversate addosso. Era stufo, era stanco di tutto quello, non gli piaceva, non era giusto. Io lo stavo ascoltando e stavo cercando di essere comprensivo fino a un certo punto. Ed alla fine gli dissi: posso farti una domanda? Gli chiesi: a parte del fatto che non sembri molto gioioso, hai mai pensato a ciò che Dio sta cercando di compiere nella tua vita attraverso tutto questo? E lui disse: probabilmente sta cercando di mostrarmi che dovrei stare attento a chi dico certe cose. Oh, veramente? Oh, non credo proprio che sia quello il punto. Non sto parlando di quello. Cos'è che pensi che stia cercando di fare in te? Cos'è che pensi che il Signore stia cercando di compiere dentro di te? Non pensi forse che voglia renderti più simile al figlio suo? Mamma, veramente è una cosa che colpisce nel profondo, da dire a qualcuno che si sta crogiolando nella propria miseria e si sente perfettamente giustificato. Che ne dire di saltare di gioia? Ti sembra qualcosa che dovresti fare, forse? Stai scherzando? Eppure, se obbedite a questo comandamento, gioire quanto spesso? Sempre? Anche quando soffrite, anche quando siete perseguitati, emarginati, esclusi, quando ogni sorta di male viene detta contro di voi, anche quando siete maltrattati, fraintesi, travisati, dovete rispondere gioendo? Ma come si può fare una cosa del genere? Certamente l'Apostolo Paolo era bravo a farlo, doveva esserlo perché tutta la sua vita fu una vita di dolore. E Giacomo è anche molto istruttivo quando dice nel capitolo 1 al versetto 2: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Dovreste essere più felici per le vostre prove che per i tempi buoni. Perché le prove raffinano molto di più, non è vero? Producono molto di più spiritualmente, non è vero? Sono molto più capaci di spogliarvi del vostro egoismo. Sono molto più capaci di convincervi che non avete il controllo di tutto e di spezzare così il vostro orgoglio. Sono molto più capaci di umiliarvi. Sono molto più capaci di rendervi dipendenti da Dio. Sono molto più capaci di arricchire la vostra vita di preghiera. Sono molto più capaci di farvi partecipare alle sofferenze di Cristo e al dolore degli altri. Oh, compiono veramente un'opera così preziosa. Giacomo disse: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede o il collaudo della vostra fede produce perseveranza, e la perseveranza compie un'opera perfetta in voi. Vi state rallegrando nelle vostre prove? Vi rallegrate nella vostra sofferenza? Vi rallegrate nel vostro dolore, nelle vostre difficoltà? Beh, è proprio questo quello che la Bibbia ci chiama a fare? Ora, qualcuno potrebbe dire: aspetta un momento, però Romani 12,15 dice che... dice: rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Non è forse una contraddizione? Voglio dire, non c'è un momento in cui bisogna smettere di gioire? Boh, in un senso esteriore, sì. Ieri ero a questa conferenza a Chicago, dove ho predicato tutto il giorno. Ho predicato sulla grande autorità e sulla potenza della scrittura. È stato veramente un tempo meraviglioso e c'erano anche altri predicatori. Ed io ero fuori lì dall'auditorium mentre... uno di loro stava finendo di parlare e uno dei miei più cari amici uscì e venne verso di me completamente frustrato. Lo si vedeva dappertutto. Oh, disse: oh, non riesco proprio a crederci. Ed io dissi: oh, parliamone. E così si avvicinò e cominciò a piangere. E naturalmente la cosa mi ha toccato, no? Sapete, questo mio amico stava piangendo, gli misi il braccio attorno e per un momento compresi cosa significa veramente piangere con coloro che piangono, però quello non intaccò la mia gioia. Lui era traumatizzato da qualcosa che era successo e che gli aveva spezzato il cuore, non intaccò la mia gioia ed in realtà nemmeno la sua in un certo senso. Attraverso la mia empatia gli sorrisi e semplicemente gli suggerii che forse il Signore è ancora sul trono e che forse ha un proposito in tutto questo che sta portando a compimento. E c'è qualcosa ovviamente nell'identificarsi esteriormente con le emozioni umane normali, certamente condividiamo anche quello, cioè c'è qualcosa in un tenero abbraccio dato a qualcuno che si trova nella sofferenza, nel dolore, c'è qualcosa nel condividere una lacrima, c'è qualcosa nel comprendere con simpatia il dolore di qualcuno e nel mostrargli la compassione, però quello non tocca quella gioia profonda e permanente che dimora dentro di noi, non dovrebbe perlomeno. Io credo che l'equilibrio perfetto sia espresso in 2 Corinzi 6,10, dove l'Apostolo Paolo dice: afflitti eppure sempre gioiosi. Quello è l'equilibrio di cui sta parlando. Afflitti eppure sempre gioiosi. Certo, c'è posto per la empatia umana normale, però sempre con gioia. Sotto quelle lacrime, sotto quella empatia, c'è questa gioia inesauribile. In ogni momento rallegratevi. Tra l'altro questo era talmente parte integrante della Chiesa primitiva, che il loro saluto, come sarebbe bello rincominciare una cosa del genere, il loro saluto era Kairote, e sapete cosa significa? Significa rallegrati, gioisci, e sapete chi è che aveva iniziato quello? Gesù stesso, la mattina dopo la sua risurrezione, ricordate? Uscì dal sepolcro, Poi incontrò i suoi discepoli e la prima cosa che disse loro, come saluto, fu: «Salve!» Che traduzione assurda! «Salve?» Come se Gesù fosse italiano. «Salve!» E immagino che se la parola l'avessero tradotta gli americani avrebbero scritto «Hey!» No, la parola è «Kairote!» «Gioite!» È quello che disse, di fatto. Ed era proprio la cosa giusta da dire, non è vero? Dopo la risurrezione, egli si presentò a quegli uomini che erano lì tutti lì a lamentarsi, stavano piangendo perché non c'era più, ed egli appare di nuovo e dice «Gioite!» E quello di fatto divenne il loro saluto. Decisamente meglio di «Ciao!» o «Salve!» Potremmo rincominciare a salutarci così? «Gioisci! Gioite! Buongiorno! Rallegratevi!» Quello era il saluto comune che usavano. «Gioisci!» o «Rallegrati!» Ed era giusto così, perché avevano continuamente motivo di farlo, ed era anche un comandamento, ed abbiamo bisogno che questo ci venga ricordato spesso. In Atti 15:23, ricordate, il Concilio di Gerusalemme inviò una lettera? Gli apostoli e gli anziani fratelli e fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai gentili, salute. Salute? In realtà dissero, gioite? Gioite. Gioite. E certamente abbiamo ogni ragione per gioire, ci è stato comandato di farlo. La scrittura dice che la nostra gioia deve essere grande, deve essere abbondante, deve essere traboccante, deve essere viva, ineffabile, piena di gloria e di stupore. Tutto questo è quello che la scrittura afferma. Non è come la gioia che ha questo mondo, la gioia del mondo è tutta un'altra cosa. Voglio dire, quando pensate alla gioia del mondo, suppongo che se voleste definirla biblicamente, la si potrebbe descrivere così, ok? Prima di tutto, essa deriva dai piaceri terreni. La gioia di questo mondo viene dai piaceri terreni. Per esempio, in Ecclesiaste, al capitolo 2, al versetto 10, capitolo 11, versetto 9, in entrambi i passi si parla della gioia terrena e ci viene detto lì che le persone gioiscono seguendo gli impulsi del proprio cuore. In altre parole, quando nasce una passione, un desiderio, una brama, una concupiscenza verso qualcosa e questa viene soddisfatta, allora si prova gioia. Quella è la gioia terrena, completamente collegata al soddisfacimento dei desideri terreni. Però Proverbi 14 dice che questa è un'illusione, perché afferma che la fine della gioia può essere il dolore. Le persone desiderano, 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 desiderano e corrono verso ciò che desiderano, spinte dai loro impulsi, soddisfano quel desiderio e molto spesso, non molto tempo dopo aver soddisfatto quella brama, il tutto si trasforma in dolore. È un piacere di breve durata, dura solamente quanto dura il piacere stesso. La gioia non può sopravvivere, non sopravvive al di là del piacere. Ed ecco perché Giobbe, al capitolo 20, versetto 5, dice: «La gioia degli empi è momentanea, è completamente legata ad un certo piacere, e quando quel piacere finisce, la gioia scompare e spesso si trasforma in dolore». Infatti Ecclesiaste 7:6 dice che la gioia del mondo è come legna da ardere, brucia e si consuma subito. Giacomo disse che spesso si trasforma in lutto, che la vostra gioia sia mutata in lutto, e quello implica il giudizio. È molto possibile che quando avete soddisfatto il vostro piacere momentaneo, i piaceri del peccato per una stagione, e quando quello è soddisfatto, quello si trasforma in dolore e dopo rimane il vuoto. E ciò che vi attende dopo di quello è il giudizio di Dio per quella stessa indulgenza. Ed ecco perché Isaia 16, versetto 10, dice che la gioia degli empi sarà tolta, quello è il giudizio. Quindi non stiamo parlando di quel tipo di gioia, non stiamo parlando di una sorta di appagamento di piaceri personali e non stiamo nemmeno parlando di qualcosa che sia semplicemente un tratto di personalità. Alcune persone sono naturalmente più vivaci, più spensierate di altre, e alcune persone hanno una disposizione naturale che permette loro di vedere le cose in maniera positiva più facilmente rispetto ad altre. Altre persone le chiamiamo un po' più umorali, non è vero? Sembrano sprofondare sotto ogni cosa, semplicemente il loro modo di essere è così, come se la loro struttura psicologica fosse una scusa per non obbedire alla parola di Dio. Non stiamo parlando di una caratteristica naturale, di una sorta di capacità innata di stare al di sopra delle cose. Non stiamo parlando di un approccio alla norma Vincent Peale o alla Robert Schuller, quel pensiero positivo in cui cercate di ricrearvi una vostra fantasia di cose positive in mezzo ad una realtà negativa. Non stiamo parlando di giochi mentali, non stiamo parlando di qualcosa di naturale. Qui stiamo parlando di qualcosa che va oltre tutto quello, perché quelle cose funzionano solamente per un po' di tempo e solo in circostanze piuttosto superficiali. Stiamo parlando di una gioia soprannaturale, stiamo parlando di qualcosa che appartiene solamente ai cristiani, qualcosa di profondo. E per quanto riguarda la sua origine, Galati 5:22 la identifica come un frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia. Infatti Romani 14:17 ci viene detto che il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Stiamo parlando di una gioia spirituale che viene dallo Spirito Santo, proprio come la pace spirituale, la giustizia spirituale e l'amore spirituale. Noi abbiamo un amore che non è un amore terreno, abbiamo una giustizia che non è personale, autogiustizia, abbiamo una pace che non è la pace che il mondo dà, e quindi abbiamo una gioia che è diversa, è una gioia profonda, non è il tipo di gioia che questo mondo conosce, è una gioia che viene da Dio attraverso Cristo ed è dispensata dallo Spirito Santo. E nessuna circostanza, e mi ripeto, nessuna circostanza, nessun evento potrebbe mai o dovrebbe mai causare l'assenza di questa gioia. C'è solamente una sola cosa che può legittimamente rubarvi la gioia. Qual è? Il peccato, e non dovrebbe rubarvela per molto tempo, perché dovreste immediatamente far che cosa? Confessare quel peccato e gioire nel perdono di Dio. Ora lasciate che vi dia una definizione di questa gioia, così che capite bene di cosa stiamo parlando. Non è una gioia naturale, non è una gioia mondana, non è qualcosa che alcune persone hanno semplicemente perché riescono a vedere la vita in maniera positiva. Ecco che cos'è, è l'esperienza del benessere che nasce da una profonda fiducia sul fatto che Dio ha il perfetto controllo di ogni cosa per il mio bene e per la sua gloria. Bene? La gioia è l'esperienza del benessere ed è qualcosa che si vive realmente. È sentirsi bene, è l'esperienza del benessere, è sentirsi in pace, forti, positivi, trionfanti, vittoriosi, non a causa delle circostanze, ma per quella profonda fiducia del fatto che Dio è al comando di tutto e che tutto, ogni cosa, si sta muovendo per il mio bene, per la sua gloria. Tutti noi possiamo reagire ad ogni cosa della vita con gioia se crediamo che Dio stia operando attraverso quella situazione per la sua gloria e per il nostro bene. Ecco perché dissi a quel mio amico: cos'è che pensi che il Signore stia cercando di fare attraverso tutto questo? Pensi che voglia renderti più simile a Cristo? Ma dovresti essere felice, dovresti dire grazie Signore per questa prova, grazie, grazie. Oh, tutti noi dovremmo vivere nell'abitudine di esprimere costantemente una meraviglia piena di gioia quando pensiamo a quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Ora, questo è il comandamento, ok? Gioite sempre. Lasciate che vi dia le ragioni per ubbidirvi, va bene? E vi darò semplicemente un piccolo elenco molto semplice, molto diretto. Ecco qui, queste sono le ragioni per cui dovreste essere gioiosi. Numero uno. Perché la gioia è una risposta appropriata al carattere di Dio. È una risposta appropriata al carattere di Dio e sto riprendendo proprio da dove ho lasciato. La gioia inizia perché io so che il mio Dio è sovrano, misericordioso, amorevole, pieno di grazia, onnipotente, onnisciente, onnipresente, e so che Egli ha in mente il mio bene, giusto? Questa è la profonda fiducia. Io conosco il mio Dio. Ed il mio Dio afferma: o loro possono averlo inteso per il male, ma io lo ho inteso per il bene. Il mio Dio dice che tutte le cose cooperano al bene per coloro che mi amano. Wow. Wow. Io conosco il mio Dio e per quello posso gioire nel mio Dio. Non posso sempre gioire nelle mie circostanze, però posso gioire nel Dio che controlla le mie circostanze. Io posso gioire nel carattere del mio Dio. Non siete felici del fatto che il vostro Dio non cambia mai? E che dire se Dio cambiasse il suo modo di operare di tanto in tanto? Che cosa spaventosa sarebbe, no? E che dire se la sua grazia fosse capricciosa, concessa solamente in certe occasioni, quando ne ha voglia? E che dire se la sua giustizia andasse e venisse? E che dire se avesse dei vuoti di memoria? Che dire se avesse qualche momento di cedimento? Sapete, come Greg Maddux ieri nella terza ripresa della partita di baseball? Che dire se Dio avesse dei momenti di debolezza nelle sue capacità? La maggior parte del tempo è piuttosto bravo, no? 7 innings su 8, fantastico, fa buon lavoro. Sarebbe terrificante però, no? La costanza, il carattere del nostro Dio, l'assoluta immutabilità, la sua sapienza immutabile, la sua saggezza, la sua sovranità, la sua potenza, la sua grazia, la sua misericordia, tutto quello produce gioia nel cuore. Oh, mi dà grande gioia sapere il fatto che ciò che il mio Dio dice, egli fa, ciò che promette, egli compie. Secondo, non potete toccare la gioia del cristiano perché non potete toccare il Dio del cristiano, perché egli è immutabile ed è un Dio verace. Secondo, la gioia è proprio una giusta risposta di gratitudine per l'opera di Cristo. La gioia è la risposta giusta, una risposta appropriata, un atto appropriato di riconoscenza per l'opera di Cristo. Quando realizzo il fatto che Gesù Cristo ha portato i miei peccati nel suo corpo sul legno, che Gesù Cristo, colui che non conobbe peccato, è stato fatto peccato per me, quando realizzo che Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, quando mi rendo conto che sono stato redento non con cose corrottibili come argento ed oro, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo, quando mi rendo conto che seppur ero nemico, quando odiavo Dio, quando ero odiato, quando ero suo nemico, ero contro di lui, ero un bestemmiatore, uno schernitore, Dio nella sua misericordia e nel suo amore ha mandato il figlio suo per redimermi, quando comprendo che la croce toglie via tutto il mio peccato, quando comprendo che la sua perfetta espiazione sostitutiva mi riveste della giustizia di Cristo, quando comprendo che quindi il cielo è eternamente mio, quando comprendo tutto quello che Cristo ha compiuto, allora nasce in me una gioia permanente che nessuna circostanza passeggera ed insignificante della vita potrebbe mai intaccare. Terzo, dovrei avere una gioia incessante come atto di fiducia nell'opera dello Spirito Santo. Un atto di fiducia nell'opera dello Spirito Santo. Quando ci pensate su, qual è l'opera dello Spirito Santo? Vi ho detto già che Romani 14,7 dice che egli produce giustizia, pace e gioia, e Galati 5 produce amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Poi 2 Corinzi 3,18, ricordate quel versetto meraviglioso che dice che lo Spirito Santo ci sta trasformando da un livello di gloria all'altro, rendendoci sempre più simili a Gesù Cristo, lo sta facendo continuamente. Lo Spirito Santo ci sta mostrando le cose di Cristo. Nessuno conosce la mente di Dio e la mente di Cristo se non lo Spirito di Cristo, e lo Spirito di Cristo dimora in noi e ci mostra Cristo e quindi ci guida in tutta la verità e ci ricorda ogni cosa, ci insegna ogni cosa, ed egli è l'unzione che abbiamo ricevuto da parte di Dio, ed egli è l'arbon, la caparra, l'anello di finanziamento, la prima rata della nostra eredità eterna. Tutto quello è ciò che lo Spirito di Dio sta operando in noi. Egli ci protegge dal peccato, ci suggella per il giorno della redenzione, riempie la nostra bocca di lode, e tutto quello continua incessantemente. Quindi la vostra gioia dovrebbe nascere dalla realtà del Dio Trino, dal carattere immutabile, dalla grandezza del vostro Dio, dalla gloriosa opera compiuta da Cristo, vostro Salvatore, dalla continua potenza santificante dello Spirito Santo che dimora in voi. Quella è la profonda fiducia del fatto che tutto va bene. Bene, lasciate che vi dia qualche altra ragione. Passiamo dagli operatori, dagli operai all'opera che essi compiono. Gioiamo per Dio, per Cristo e per l'opera dello Spirito Santo, ma guardiamo anche a qual è l'opera che compiono. Quarto, dobbiamo gioire come atto di ragionevole risposta alle benedizioni spirituali continuamente riversate su di noi. Non si fermano mai, mai, mai. Per esempio, Efesini 1 dice che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. E quello continua, no? Continua e continua e continua senza fine. Dio continua a riversare benedizioni spirituali. E potreste dire, cosa intendi dire con quello? Non mi sembra proprio che la mia vita sia poi così benedetta dopo tutto. Lasciate che vi dica una cosa. Ogni singola volta che peccate e venite immediatamente perdonati, quella è una benedizione monumentale, l'assenza della quale L'assenza di quel perdono vi scaraventerebbe immediatamente all'inferno. Ogni volta che Dio vi porta un passo più vicino all'immagine di Gesù Cristo, quella è una benedizione immensa. Ogni volta che Dio vi affina attraverso le prove di questa vita, quella è una grande benedizione. Dio continua a riversare perdono, continua a provvedere. Dio vi ha fatto attraversare un altro giorno e vi ha risparmiato sofferenze di cui forse non avreste mai nemmeno immaginato l'esistenza e che non conoscerete mai proprio per via della sua misericordia. Le benedizioni vengono riversate costantemente su di voi. In questo stesso momento Egli sta, e ci penso così spesso, in questo momento sta preparando un luogo per noi. In cielo stanno accadendo cose proprio per prepararci delle benedizioni che ancora dobbiamo e dovremo sperimentare. Dio continua a riversare la sua benedizione su di noi, continua a riversare il suo perdono, continua a riversare la sua guida, la sua sapienza, la sua potenza. Tutte le benedizioni spirituali vengono riversate incessantemente su di noi. Ogni gioia meravigliosa, ogni gioia preziosa di questa vita viene da Lui. Benedizioni visibili ed invisibili. Vi capita mai di pensare al fatto che lo Spirito Santo intercede continuamente per voi con sospiri che sono ineffabili? Questo accade continuamente. Lo Spirito Santo sta intercedendo per voi, sta invocando costantemente Dio affinché esso compia ciò che produce la vostra benedizione, la vostra gioia e che porta gloria a Lui. Romani 8 dice che lo Spirito Santo prega sempre secondo la volontà di Dio, quindi le sue preghiere per voi ricevono sempre risposta. Ed anche l'intercessione di Gesù Cristo per voi non si ferma mai, Egli è costantemente davanti al trono di Dio ad intercedere in vostro favore. Ci sono benedizioni senza fine, infinite. Numero 5. La gioia è una giusta risposta alla provvidenza divina. E ne abbiamo già parlato un pochino, però lasciate che lo renda un punto più specifico. La gioia è la giusta risposta alla provvidenza divina. Con provvidenza divina intendo semplicemente il fatto che Dio orchestra tutte le circostanze per produrre infine il vostro bene. Io ho sempre detto che la provvidenza divina per me è un miracolo ancora più grande del miracolo stesso. Se io fossi Dio, sarebbe molto più facile, se volessi fare qualcosa di preciso, raggiungere un certo obiettivo, se avessi uno scopo, un piano, un fine, semplicemente intervenire quell'obiettivo sarebbe molto più semplice farmi avanti e farlo accadere. Sapete, è proprio la mia natura, no? Le persone che mi conoscono e lavorano con me sanno che se ho un obiettivo in mente preferisco andare direttamente a farlo. Altri invece vogliono dire, beh John, non avere troppa fretta, dovremmo fare un comitato, parlare con queste persone, coinvolgere queste altre persone, seguire questo processo e così via. Ed io faccio un passo indietro e penso, va bene, sì, però voglio dire, sappiamo tutti che questa è la cosa giusta da fare, no? Sì, certo, è la cosa giusta. Vedete, se io fossi Dio, cosa ovviamente impensabile, però se io fossi Dio direi semplicemente, lasciate perdere tutta questa faccenda della provvidenza, faccio subito il miracolo e basta, boom, finito. Però Dio dice, no, no. Lasceremo che tutte queste cose accadano e io controllerò il tutto, letteralmente miliardi di contingenze, e alla fine tutto arriverà esattamente al fine che io voglio. Che tipo di genio è mai questo? E Dio controlla tutto quello che accade nella vostra vita per il suo scopo, che è quello di conformarvi a Gesù Cristo. Immaginate se Dio fosse lassù a dire, oh no, accidenti, questa proprio non me l'aspettavo. E adesso, come faccio a sistemarla? Cioè, quale profonda fiducia però sapere che Egli ha tutto sotto controllo, no? Incredibile, incredibile. Numero 6, la gioia è la giusta risposta alla promessa della gloria futura. La ragione per la quale scrissi il libro sul cielo è che se i cristiani non hanno quella prospettiva, finiscono completamente confusi, rimanendo bloccati qua giù. Se riusciste a perdervi nelle glorie di ciò che deve venire, improvvisamente tutto questo qui perderebbe di importanza, non è vero? Vuol dire, quando l'Apostolo Paolo disse ai Colossesi aspirate alle cose di lassù e non alle cose di questa terra, non stava cercando di dire qualcosa di doloroso, come per dire, oh, fatelo anche se vi costa? Stava dicendo loro qualcosa che li avrebbe liberati da tutta quella debilitante preoccupazione per cose che in fondo non contano nulla. Vuol dire, la vostra gioia non dovrebbe mai, mai essere toccata. Ho telefonato a mia sorella, che ha un cancro terminale. Stavamo parlando un po' al telefono, come ovviamente facciamo spesso, infatti questa settimana andrò lì a trovarla E le dissi, Julie, dissi, guarda, la cosa peggiore che potrebbe succederti è la cosa migliore che potrebbe mai capitare a chiunque. E lei disse, lo so bene, non l'ho mai messo in dubbio. E io disse, sai, il peggio che potrebbe succedere è che ti troverai nella presenza del Signore, nelle glorie del cielo. E lei rispose, ed è proprio quella la mia fiducia. E poi aggiunse, oggi qui in ospedale mi hanno mandato uno psichiatra insieme ad altre persone e mi hanno detto che vogliamo inserirla in una terapia di gruppo e vogliamo farle avere una terapia speciale perché vogliamo che lei entri in contatto con la sua bambina interiore. E lei rispose, no, grazie, no, non ho bisogno di entrare in contatto con la mia bambina interiore, grazie, sono in comunione con il mio Signore Gesù Cristo ed è tutto a posto. Tutto a posto. Vedete, potete affrontare qualsiasi situazione, qualsiasi tipo di situazione, con quella speranza nel cuore, giusto? E quella è parte essenziale del mantenere la vostra gioia. Io non mi lascio mai troppo turbare da ciò che accade qui su questa terra, perché è tutto così temporaneo. E comunque non potrei comunque sistemare il tutto, nemmeno se volessi. E quello rende il cielo ancor più meraviglioso, ancor più desiderabile. Ebbene, settimo punto nella mia piccola lista qui, la gioia. Quella gioia profonda dovrebbe sempre esserci come atto di riconoscenza per le preghiere esaudite. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa, Giovanni 16:24. Che cos'è che ho mai chiesto al Signore che Egli non abbia fatto, se era conforme al suo carattere, al suo scopo? Il Signore ha risposto alle mie preghiere più e più e più e più volte. E come atto di gratitudine per tutte le preghiere esaudite, ed anche per quelle che ancora attendono risposta, ma che so che Egli ascolterà ed esaudirà, la mia gioia può rimanere intoccabile. Numero 8. Come atto di gratitudine per le scritture. Come atto di gratitudine per le scritture. Salmo 19, versetto 8. Sapete che questo è uno dei miei salmi preferiti. Lo predicherei sempre, se potessi. Continuerei a far risuonare quella campana senza sosta. Dice, i precetti del Signore sono giusti e rallegrano il cuore. Le scritture mi portano gioia. Geremia disse, appena ho trovato le tue parole, le ho divorate e la tua parola è stata la gioia e l'allegrezza del mio cuore. Il salmista, nel Salmo 119, leggete il Salmo 119, quante volte Davide dice che la parola gli porta gioia, che la parola è la sua delizia. Oh, dovreste avere quella gratitudine profonda per la parola di Dio che dovrebbe riempirvi di gioia ringraziandolo per tutto ciò che Egli vi ha dato. Ascoltate a quello che disse Giovanni, vi scrivo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Completa. Numero 9. Dovreste gioire sempre come atto di gratitudine per la comunione cristiana. Per la comunione cristiana. Oh, che dolce benedizione è la comunione cristiana. Paolo disse in 1 Tessalonicesi 3:9, quali ringraziamenti possiamo rendere a Dio per voi in cambio di tutta la gioia con cui ci rallegriamo davanti a Dio a motivo vostro? Paolo dice, io ho semplicemente gioia grazie a voi. Io posso dire la stessa cosa, ho così tanti motivi di gioia nella mia vita a motivo vostro, per come Dio vi sta usando, vi sta benedicendo, per come ricevete la parola e servite il Signore e per come io vado in varie parti del mondo ed in giro per il paese, le persone vengono e mi raccontano cosa significa per loro il Signore, cosa significa la parola. Quando sono tornato a Chicago, ero lì a cena ed un uomo mi disse, devo raccontarti questa storia, disse, sono andato in questo posto chiamato il post del centesimo miglio. E io disse, oh, che razza di posto, ma è quello, è un villaggio in Canada. E quando lasciate la civiltà ed andate verso il nord del Canada, in direzione verso il circolo polare artico, salite nella zona conosciuta come la zona dei taglialegna, e lì mettono un palo ogni 80 km più o meno, e così c'è l'ottantesimo chilometro, il posto è l'ottantesimo chilometro, il posto è il 166esimo chilometro, il posto è il 240esimo chilometro del miglio, il posto è il 320esimo chilometro, e questo ovviamente è tutto in miglia, ed è praticamente in direzione verso il nulla. E quindi lui disse, quindi arrivai al post conosciuto come il centesimo miglio, il post del centesimo miglio, per parlare, per predicare, incontrai lì un uomo e lì c'era una chiesa, e credo abbia detto che era una chiesa di 150 o di 200 persone in questo posto che a malapena aveva così tante persone di fatto, e disse che lui mi raccontò com'è che cominciò la storia. Un certo missionario volò lì, era un gruppo di taglialegna, questo missionario era arrivato ed aveva dato loro alcune cassette di registrazione di Grace to You 15 anni fa, e non avevano alcun ministero, Quest'uomo cominciò ad ascoltare le cassette, si convertì, cominciò a procurarsi più cassette, più cassette, più cassette, ed ora lì c'è una chiesa di 200 persone in un posto chiamato il Post del Centesimo Miglio. E questo si stava rallegrando nella comunione, nel fatto che ci fosse una tale comunanza, perché erano in un certo senso un'estensione di Grace Community Church a motivo dell'insegnamento. E c'è forse qualcosa di più dolce di quello? La comunione cristiana, quando ne avete bisogno, un amico, qualcuno lì presente con voi, pronto a pregare con voi, a darvi forza, ad essere la vostra forza. Infine, numero 10, dovremmo avere una gioia costante come atto di gratitudine per il privilegio di poter testimoniare, il privilegio di predicare il Vangelo. Che privilegio è quello di proclamare Cristo? Che privilegio, che onore. Ricordate gli apostoli nei primi capitoli del libro di Atti? Li frustarono, li flagellarono, li percossero, poi li mandarono via. E loro cosa fecero? Se ne andarono per la loro strada come? Gioendo, perché erano stati ritenuti degni di soffrire per il nome di Cristo. C'era una tale gioia, era una tale gioia per loro quella di poter predicare il Vangelo al di là di quello che fosse il costo. Quindi queste sono le ragioni. E sapete che ci sono diverse cose che potrebbero ostacolarvi. Se non avete gioia nella vostra vita, potrei suggerirvi quale potrebbe essere il motivo, e poi concludiamo così. Prima di tutto potrebbe essere perché non siete stati salvati. Proprio così? Potrebbe trattarsi del fatto che avete una falsa salvezza. Ricordate Matteo 13, il seme cadde nel terreno, però quel terreno era roccioso, germogliò, ci fu una certa gioia, poi però uscì il sole, lo bruciò, morì e non c'era più vita. Può esserci una sorta di entusiasmo momentaneo, iniziale, psicologico, emotivo, però poi scompare. Se state lottando, semplicemente non avete gioia nella vostra vita e non riuscite proprio a venirne fuori, forse quello è perché non conoscete veramente Cristo e dovreste esaminarvi per vedere se siete nella fede. Secondo, forse siete sotto tentazione, forse siete sotto una tentazione molto forte, perché se c'è qualcosa che Satana vuole veramente fare è rubarvi la gioia. Egli va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, e quindi Pietro dice, questa è la soluzione, che Pietro dice, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione. Forse state portando troppo del vostro peso e quello si trasforma molto velocemente in tentazione, perché non ve ne state liberando, non lo state gettando su di lui, gettandolo su di lui. Forse potrebbe essere perché ci sono false aspettative. Forse pensate di meritare più di quanto state ricevendo, quando in realtà meritereste di meno, non è vero? Che cos'è che merita una persona non rigenerata? Che cos'è che merita un peccatore malvagio, empio, l'inferno? Dio però, nella sua misericordia, dona vita, sole, pioggia, cibo, famiglia, amore, molto più di quanto si meritano. Dio lo fa anche per coloro che non sono suoi. E guardate cos'è che ci dona a noi, che non meritiamo veramente nulla, così tanto, no? Perché le persone si aspettano tutto? Una donna lasciò la chiesa, andò a una chiesa carismatica che predicava il Vangelo della prosperità, poi tornò e disse, non voglio andare più lì, non ti permettono di essere povero o malato. Ehi, nella vita alcune persone sono povere e malate, alcune persone sono solamente povere e alcune sono solo malate. Che cos'è che vi aspettate dalla vita, dopo tutto? Felicità, ricchezza, successo, salute costante e miracoli a non finire? E così vi preparate per un grosso problema. Quindi, a volte, quando non avete gioia, potrebbe essere perché non siete cristiani, potrebbe essere perché siete bombardati dalla tentazione, potrebbe essere perché vi siete creati delle false aspettative, e tutto questo è collegato all'orgoglio, fratelli. Potrebbe essere l'orgoglio, potrebbe essere il peccato dell'orgoglio, quel brutto, brutto peccato che dice non ho abbastanza, voglio più di questo, più di quello o di quell'altro. E sapete, tutta la cultura vende insoddisfazione, non è vero? Vuol dire, mettono donne sullo schermo della televisione per rendervi scontenti di quella che avete, mettono uomini sullo schermo per rendervi scontenti di quello che avete, mettono automobili sullo schermo per rendervi scontenti di quella che avete, vi mettono davanti tutta quella roba per rendervi insoddisfatti, e la premessa di tutto il marketing è rendiamoli insoddisfatti. E così la cultura vi bombarda con questa cosa qua. E voi tornate a casa da vostra moglie, dal vostro marito, dalla vostra automobile o dalla vostra vita, dal vostro lavoro, e non è la fantasia che cercano di vendervi, però è esattamente quell'insoddisfazione che vi spinge a comprare o ad abbandonare ciò che avete per inseguire l'inganno. L'orgoglio vi farà correre dietro a quelle cose e l'ingratitudine ucciderà la vostra gioia. Ne parleremo di più questa sera. Un'altra cosa è la mancanza di preghiera. La mancanza di preghiera vi porterà via la gioia, certamente, e questo torna a ciò che dicevo prima, perché finirete con il portare il peso da soli. Porterete tutto il carico sulle vostre spalle, però non avete bisogno di farlo. Lasciatelo andare, portatelo davanti al Signore, consegnatelo a Lui e lasciate che lo porti Lui per voi. Gettate su di Lui ogni vostra preoccupazione. Filippesi 4. Entrate nella preghiera. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa, mediante preghiere e suppliche, fate conoscere le vostre richieste a Dio e come risultato la pace di Dio prenderà il sopravvento. E un'altra cosa su cui potrei fare un commento sono i sentimenti, no? Se state vivendo in base ai sentimenti e state operando in base ai sentimenti, avrete molta difficoltà a mantenere la gioia. La gente dice, semplicemente non mi sento felice, non sento tutta questa gioia. E come posso gioire se non me la sento? Come posso controllare i miei sentimenti? Lasciate, è meglio che lo fate? È meglio che impariate a farlo? Vuol dire, se tutti andassero in giro facendo quello che sentono di fare, che razza di mondo avremmo? Tutti controlliamo i nostri sentimenti in un modo o nell'altro. È sciocco andare in giro e dire, oh, semplicemente non me la sento. È meglio che controllate i vostri sentimenti continuamente? Dovete? Ed il modo per controllare quei sentimenti che vi rubano la gioia è avere la mente ricolma, piena della verità. Ed ora arrivo un po' al punto principale, ok? Il punto principale è questo. Il fattore numero uno che contribuisce alla mancanza di gioia è l'ignoranza. Non conoscete la verità di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo, non avete la mente di Cristo, non conoscete la sovranità di Dio, la misericordia di Dio, la provvidenza di Dio, tutte quelle cose di cui abbiamo parlato. Quando la vostra mente è piena di sana dottrina e voi ci credete con tutto il vostro cuore, essa prende il controllo delle vostre emozioni. Ed allora non andrete in giro lasciandovi semplicemente trascinare dalle emozioni. Siamo degli esseri razionali ed i vostri sentimenti devono essere controllati dalla vostra ragione, dalla vostra mente. E la vostra mente, quando è piena della verità di Dio, controllerà anche le vostre emozioni. Voglio dire, può essere un qualcosa di semplice come trovarsi su un aereo? E qualcosa va storto? Perdi un motore, l'aeroplano comincia a sobbalzare, a tremare e a sbandare. Inizialmente le emozioni prendono il sopravvento e poi però vi dite, oh, questa potrebbe essere l'esperienza più nuova della mia vita. Oh, potrebbe essere, questo potrebbe essere il volo 841 per il cielo. Potrei vedere il Signore tra poco. L'opera di Dio continuerà? Non è forse una possibilità meravigliosa? Vedete, la ragione deve prendere il sopravvento e ciò che è nella vostra mente controlla le vostre emozioni. Quelle persone direbbero, non crollerò, non mi farò prendere dal panico, devo controllati, non vuoi metterti in imbarazzo? E sapete, a quel punto la mente prende il sopravvento superficialmente. E quella persona magari potrebbe stringere i denti e aggrapparsi un po' alla vita con tutte le sue forze. A me è successo, decollando dall'aeroporto di Los Angeles, e un motore si spense subito dopo il decollo ed una donna mi affondò le unghie nel braccio, sapete? Ai! Io semplicemente sorrisi, no? Certo, ci sono delle emozioni che reagiscono ad una cosa del genere, però poi all'improvviso io ho cominciato a pensare a tutta questa realtà, di ciò che potrebbe accadere. Vedete, dovete le vostre emozioni possono essere controllate dalla vostra mente, quindi se la vostra mente è controllata dalla verità della parola di Dio, è così che le vostre emozioni risponderanno, giusto? E così avranno risposte vere alla realtà più importante, cioè alla realtà spirituale. Ebbene, io credo che abbiate capito il messaggio, gioite sempre, vero? Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questa mattina meravigliosa, ti ringraziamo per la gioia di essere insieme. Sappiamo che la gioia del Signore è la nostra forza ed essa ci dà la forza per affrontare tutte le questioni della vita. Grazie per averci dato motivo di gioire senza fine.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.